Buonasera Moana.
Buonasera.
Allora, noi ci siamo visti tante volte, io ho fatto...
Buongiorno a tutte, a tutti e a tutti con l'asterisco. Benvenute, benvenuti e benvenuti con l'asterisco alla prima puntata, puntatessa di Philosophy and the City News Edition. Il TG sulle cose nuove, nuovesse che stavate aspettando, un po' come quel ciclo mestruale dopo che per l'ennesima volta avete avuto un rapporto non protetto in seguito ad una cena in casa di persone che non conoscevate. Un TG che è anche un punto G, insomma, letteralmente una figata. A parlarvi, come sempre e sempre sarà, è Giada. Sapete, ogni giorno di più mi sento sempre più come Woody Allen, ma intrappolata nel corpo di una che potenzialmente Woody Allen avrebbe potuto stuprare. Ma basta, mi sono stancata di essere politically incorrettessa. E niente, per dare fastidio al femminismo essenzialista, anche se non mi vedete, per presentare questa prima puntata di Philosophy and the City News Edition mi sono fatta i peli sotto le ascelle, sul collo dell'utero, sui polpacci e ho speso i miei soliti 50 euro settimanali in skincare e manicure. Il topic di questa prima puntata puntatessa è cani e pandemia. Che rapporto c'è tra i mammiferi più carini del web e la cosa che ci sta rovinando la vita? Un rapporto molto intenso, atavico, profondo. Lo sapete che dall'inizio del Covid c'è stato un incremento pazzesco delle adozioni e degli acquisti di cani, ma anche delle sparizioni. Sicuramente il top fact è stato il rapimento dei due bulldog francesi di Lady Gaga mentre si trovava in Italia tra Roma e Milano, se non sbaglio, sul set di Gucci con quel bonazzo di Adam Driver, ma questa è solo la punta dell'iceberg glossy di un fenomeno che negli Stati Uniti sta sconvolgendo la vita dei proprietari e delle proprietaresse di cani con pedigree, perché ovviamente se uno deve rubare un cane, ruba un cane o di uno famoso o che costa tanto, o combo, no? Cane di uno famoso che costa tanto. Anche se comunque, come sapete bene, sono contro il privilegio, soprattutto quello canino, perché tutti i cani sono uguali e non è giusto dire che un levriero afghano di razza uscito dalla toilettatura figa di Crocetta con il pelo luccicante di olio di argan biologico sia più bello di un cane randagio strabico in fase di overeating di biscottini ripieni di bacon liofilizzato in offerta alla Lidl, che io chiamo
rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film di Alberto Sordi?
Insomma, però è vero che questo fenomeno delle sparizioni colpisce prevalentemente i cani con il pedigree di razza. Questa è una percentuale, è una verità di fatto. Una VDF, per dirla con Hannah Arendt. E anche in Italia sono stati rubati dei cani. Il fatto che mi ha più divertito è quello di un proprietario di un bar di Pompei, che me lo immagino un po' con la pancia, il cappellino, un naso un po' da maialino, abbia affidato il suo brandaggio, la sua mascotte dello spritz da sport, alle cure del pronto soccorso per animali di Torre del Greco. Cioè io non so, queste ci sono già degli elementi per fare un film di Wes Anderson in chiave partenopea. E Pompei, quindi, lo vogliamo dire in questa sede sedessa, non è solo scene di Kamasuta tra gli scavi, ma anche animaliste quechua che fanno cose che non dovrebbero fare. Infatti, che cosa è successo al nostro proprietario di bar di Pompei? Alcuni giorni dopo gli dicono che Nerone è morto. Il suo Nerone, il suo randagio, la mascotte dello spritz da sport, è morta. A distanza di pochi mesi, con stupore, il nostro proprietario di bar di Pompei scopre che Nerone è vivo. Vede una foto su Facebook di Nerone e scopre che una signora anziana di Perugia gliel'ha preso. Cioè, insomma, queste qua fingevano di fare pronto soccorso per animali, queste canare quechua di Torre del Greco, ma in realtà inculavano i cani e li vendevano. Pensate voi, ma la domanda da porsi è: Nerone è un cane piromane, incendierà Perugia? Però diciamo che adottare un cane è molto difficile, quindi ci sta che ci siano persone che magari ti danno cani in maniera un po' più facile, perché io ho tentato di adottare un cane prima anch'io appunto di comprare un cane di razza, per il quale poi probabilmente pagherò un riscatto. È stato davvero difficile per me comprare un cane di razza, perché diciamo la mia decisione era tra la Cleo di Prada e il Cocker, che comunque hanno più o meno lo stesso prezzo, e diciamo che ogni volta che guardo il mio cane vedo anche una Cleo di Prada in trasparenza, ma questa è un'altra storia. Comunque, se qualche fan del podcast me la volesse regalare o ha degli sconti di Prada, mi piace quella verde acqua. Andiamo avanti. Vabbè, comunque, adottare un cane è sbattissimo, perché comunque diciamo che gli animalisti non è che hanno tutto questo senso estetico, no? Cioè, comunque... E quindi ci sono stati per me proprio dei problemi estetici nell'adottare un cane, più che etici. Credo dopo che le serate di stand-up comedy, quando ancora si potevano fare, con il pubblico composto da metà misogini, metà fuorisede, metà studenti Erasmus e metà comici che facevano battute misogine, adottare un cane sia stato davvero il più grande fallimento della mia vita. E ho commesso comunque una serie di errori, tipo sono andata al canile una volta con la pelliccia di visone di mia nonna, cioè comunque il vintage è super eco-friendly e molto meno impattante ecologicamente di un pile riciclato male della Quechua. Adesso Quechua mi farà causa, non sponsorizzerà mai questo podcast. E niente, non mi hanno fatto entrare perché mi hanno detto no, c'è la pelliccia di visone, e io sono messa a urlare, avevo anche dei problemi personali molto forti, e gli avevo detto che non sono Crudelia Demon e che il visone non è un dalmata, bensì un mammifero carnivoro della famiglia dei mustelidi. Vabbè, poi molti comunque non ti davano il cane perché eri single, cioè comunque io principalmente volevo anche un cane per trovare marito, no? Un po' modello carica dei 101, tipo, cioè abbiamo lo stesso cane, uno maschio e una femmina, si incrociano i guinzagli, cadiamo nello stagno, mi si bagna il libro, quella cosa lì. E quindi c'è questo single shaming, perché se sei da sola, cioè io posso farmi mettere incinta da uno a una cena in casa, ma non posso adottare un cane randagio strabico. E poi comunque anche i miei outfit, credo che per le fashioniste ci sia un po' di snob, devils wear Prada but animaliste don't. E niente, quindi ho deciso di prendere un cocker, perché il mio modello è stato quello di Virginia Woolf, che aveva questa cocker che si chiamava Pinca, molto carina, tipo bianca con le macchie nere. Io che mi sento un po' Virginia Woolf dentro, ma con più Instagram, come dire, ho deciso di prenderlo. Poi ho letto questo libro pazzesco di Virginia Woolf che si chiama Flash, biografia di un cane, e c'è una cosa che mi ha proprio commossa e che mi ha convinta ad avere un cocker, e che vorrei leggervi. Due metà divise, ma dallo stesso stampo. Poteva essere che ognuna completasse ciò che nell'altro era latente. Sono un po' dislessiche, che ci vogliamo fare. Lei avrebbe potuto essere tutto questo, e lui, ma no. E lui, e lei. Tra di loro si estendeva l'abisso più vasto che mai possa separare un essere dall'altro. Lei parlava, lui era mutuo. Beh, devo dire, questo descrive il rapporto con tutti gli uomini con cui mi rapporto. Lei era donna, lui cane, anche questa. Così intimamente uniti, così infinitamente divisi. Si guardarono a lungo, poi con un unico salto Flash balzò sul sofà e si stese lì, dove si sarebbe steso poi per sempre, sulla copertina ai piedi di Miss Barrett, perché questo libro parla di questa ricca signora con dei problemi motori, una scrittrice che adotta un cocker. E niente, questa è la storia di Virginia Woolf con i cocker. Un'altra domanda ancestrale è: il cane ti fa cuccare? Una domanda a cui non so bene rispondere ancora. Beh, a Hitler, la sua Blondie, il suo pastore tedesco, cui tra l'altro insegnava anche a cantare, ha dato la forza per invadere la Polonia. Però vabbè, insomma, fortunatamente non abbiamo tutte queste ambizioni. Mi è successa una cosa strana, che un ragazzo, cioè, perché mi serviva qualcuno che mi tenesse, che desse un cane, e si è offerto di tenermelo, e boh, sai, ero durante una pandemia, può avere anche dei pensieri. Alla fine mi ha solo tenuto il cane, e insomma, cocker non fa rima con cock. Sono sola con un cane, pur avendolo. E diciamo che il principio di contraddizione ha dei problemi, invece per quello di contraccezione è tutto ok, mancando appunto la materia prima. E i cani sono anche stati protagonisti di un recente fatto di cronaca della storia indie, Pete Doherty, Baby Shambles, The Libertines and so on, cioè il mio sogno erotico da sempre. Niente, è stato avvistato in Normandia con i suoi due husky, con questa donna non particolarmente carina, ecco, se perlomeno paragonata a Kate Moss, con tipo questi jeans con l'elastico, la mascherina rosa, e diciamo che da gin and teacups ai croccantini nella ciotola è un attimo, però insomma, Pete, rimettiti il barbour, torna in Inghilterra, stai con una modella, ti prego, cioè io mi sento davvero vecchia a vedere Pete Doherty in questo stato, che poi tra l'altro, informandomi davvero su con sti husky, ne ha passate di ogni, ma delle cose assurde, tipo è stato multato in scooter elettrico era con i cani, perché gli avevano in precedenza ritirato la patente, e non puoi oltretutto portare cani su uno scooter elettrico noleggiato, questo in Inghilterra. E poi i suoi cani hanno tipo ucciso i gatti della sua vicina, e c'era stata una roba in tribunale, ci sono delle foto del Sun, di qualche giornale scandalissimo, dove lui va a chiedere scusa alla vicina a cui gli husky hanno ucciso i cani con i suoi due husky, vabbè. E comunque sì, dietro un grande uomo c'è spesso un grande cane, non si può dire cagna, diciamo, noi siamo sempre per il maschile neutro, perché il femminile neutro in italiano è sempre denigratorio. Segretaria sì, direttrice d'orchestra no, ma non apriamo polemichesse, per favore. E niente, tra diciamo i cani back scene della storia sono molto famosi il barboncino di Churchill, il barboncino Brufus, anche il bulldog inglese che gli permise a sua volta di vincere la guerra, ma non voglio fare Alessandressa Barbero. E niente, poi ebbe anche questo bassotto Churchill. Sì, io sono esperta di cani, di uomini potenti, it's my cup of tea. E niente, per questo bassotto che regalò alla nipote, si affezionò così tanto che gli scrisse delle poesie. E anche Schopenhauer aveva un barboncino, il filosofo. Tra l'altro adesso mi sta affiorando una memoria, che praticamente stavo leggendo questo libro di Schopenhauer, e ero uscita con un ragazzo che mi piaceva, e lui mi fa: ah, anche a te piace Schopenhauer? E devo dire che non c'è niente che credo mi faccia scopare di meno che la persona che dice Schopenhauer. E quindi insomma, una secchezza vaginale che è neanche il po' in ritirata, e vabbè, questa è un'altra storia comunque. E niente, e diciamo che poi c'era tutta una cosa molto filosofica, per cui Schopenhauer aveva sto minchia di barboncino. C'è anche un libro di quelli un po' tipo Harper and Collins, comunque sputtano tutti, vabbè, un po' cheap, che si chiama Il barboncino di Schopenhauer, che parla di questa storia, perché lui dice che, cioè, Schopenhauer diceva che gli uomini si fanno mille pare, no? Lui scrive Il mondo come volontà e rappresentazione, c'è sta roba qui del velo di Maya, e dice comunque il mondo è la mia rappresentazione, no? Noi abbiamo questa visione molto soggettiva del mondo e non arriviamo mai a quella che lui chiama volontà, no? Quindi alla verità profonda, perché siamo sempre filtrati dalla coscienza, da tutte queste ipocrisie, dal body shaming eccetera. E invece il barboncino vede il croccantino e lo mangia, cioè il cane è molto trasparente, no? Per dirla con Bauman, c'è l'illusione dell'eterno con Bauman, scusate, con Marc Auger, c'è l'illusione dell'eterno presente. E vabbè, poi nessuno di voi credo che stesse lì a questionare Bauman o Marc Auger, però vabbè, sono fatta così. E niente, quindi il barboncino non c'ha il daydream. Poi questi cani, cioè questo barboncino di Schopenhauer, praticamente si chiamava Brahman nelle occasioni più sociali e Atman invece quando erano in casa loro due, e sono praticamente due termini sanscriti della filosofia induista. Uno indicava l'unità del tutto, Brahman, e Atman l'anima individuale. Vabbè, barboncino è no daydream, ma c'è i nomi in sanscrito, pazzesco. E diciamo che in realtà avere un cane è molto confortevole, perché noi uomini e uominesse e donne e donnesse viviamo un po' in questa proiezione del desiderio incessante, no? Cioè sono in casa ma voglio quello, uno scopo, voglio scopare, scopo, voglio scopare, eccetera. Invece comunque i cani hanno dei desideri che riescono a soddisfare e un modus vivendi che è molto semplice, molto affascinante. Anche diciamo Donatella Versace, che appunto stando sulla Fashion News ha appena inaugurato queste Medusa Power Talks, che sono dei talk al femminili molto interessanti, ma tra le donne modello di Donatella Versace, che ha detto che c'è una medusa dentro di lei per lanciare questi talk, perché la medusa è una donna che non deve essere difesa, per quanto mitica. Diciamo che se dentro di me c'è sempre Lana Del Rey mentre pensa di suicidarsi, ma questa è un'altra storia. E vabbè, la sua cagnolina è Audrey Versace, mega famosa sui social, è una Jack Russell ed è stata protagonista di campagne, c'è stato questo Audrey We Watch, cioè un orologio sul quale nel quadrante c'era la sua silhouette 3D della cagnolina, cose molto interessanti. Chissà se oggi Virginia Woolf avrebbe messo il suo cocker su TikTok per fare vivere, per fare vendere, scusate, qualche copia in più dei suoi libri. Anche diciamo Silvio Berlusconi secondo me è andato recentemente a incontrare Mario Draghi a Montecitorio con Dudu, sperando magari appunto di ottenere qualche favore eminentemente politico. E vabbè, i cani poi non piacciono comunque a tutti. C'è questo filosofo che a me piace molto, che è Gilles Deleuze, che dice questa cosa molto, molto forte, che dice che ai cani rimprovera fondamentalmente di abbaiare, perché dice che l'abbaiare è il grido più stupido che c'è in natura, e dice letteralmente ci sono vari generi di grida, ma quello è veramente la vergogna del regno animale. Poi c'è anche Bianconi che canta "perché io vivo come fossi un animale", però vabbè, basta, citta. Per dirla con Schopenhauer, la brevità della vita è tanto spesso lamentata, potrebbe forse essere quel che la vita ha di meglio, quindi anche quella del cane. Diciamo che vorrei poter dire lo stesso della durata dell'erezione del mio ex. Basta body shaming. Tra i posti aperti comunque in zona rossa ci sono le toilettature di cani, cioè mega comunque interessante. Poi sono sempre dei posti cringissimi, dove ti succedono delle cose strane, tipo ero andata a fare lavare Vittorio, che non si chiama così né per Vittorio Feltri né per Vittorio Gassman né per la figlia di Chiara Ferragni, perché l'ho chiamato prima così, e tipo una signora mi fa "anche io prima avevo un cocker, è morto sotto una macchina". Cioè quando hai i cani la gente si permette di dirti quelle cose. Tipo oggi ho incontrato questo aspirante comico al parco e gli ho detto "fai anche tu il comico, cosa stai facendo, dei progetti digitali, visto che non si può fare stand up comedy?". Mi fa "sì, li facevo e poi ho aperto un profilo Instagram al mio ciuciù e mi sto concentrando su quello". Ma anche cose tipo totalmente pazze che la gente non ti direbbe mai a te persona, ma che ti dice a te perché sei una proprietaria di cane, no? Tipo "come si chiama il tuo cane?". "Vittorio". "Ah, l'avrei chiamato Camillo". Cioè, ma chi te l'ha chiesto. Vabbè, comunque Vittorio ha uno stile molto, molto preciso, indossa il foulard come gli esistenzialisti francesi. Un giorno lo porterò al Caffè du Flore, al Barbasso, e faremo i nostri pensieri. Diciamo che sento molto il fatto che Vittorio è un maschio, e comunque sono molto affascinata da come gli cresca il suo pene. Giuro, non sono una ragazza pervertita, però credo che, non so se potrò mai avere un figlio maschio, perché l'idea che mi cresca, cioè l'idea che ti cresce un pene in pancia comunque è un po' strano. E poi se fai un figlio col pene piccolo, cosa succede? Ti senti in colpa tutta la vita? Vabbè, smettiamola qui che... No, cioè niente contro i peni piccoli, cioè in questo momento accetterei anche quelli, però I mean. E niente, quindi non lo so, anch'io sogno in realtà un incontro alla carica di 101, che anche qualcuno mi voglia tenere il cane, perché questo sia un pretesto per qualcos'altro. Magari incontrare, non so, un cane al parco, tipo un cocker femmina che si innamora di Vittorio, il suo proprietario è uno scrittore con un gilet di Missoni, insomma quella cosa lì che cadiamo nello stagno che dicevo all'inizio. Io sono Miss Maglietta bagnata, o la sua Miss Cagnetta bagnata, insomma, poi comincia. E per dirla con Deleuze, in una conferenza del 1987, il sogno dei sognatori e delle sognatoresse come me alla fine riguarda quelli che non sognano, perché ogni volta che qualcuno sogna quello che non sogna, si sente messo in pericolo. E quindi è questo, no? Che alla fine spaventa. Comunque adoro guardare tipo conferenze di Gilles Deleuze su YouTube. Alla fine internet è pazzesco, perché è quel posto dove tipo possono coesistere le poesie di Sylvia Plath, YouPorn, il tuo lavoro. Cioè, è davvero la cosa che si avvicina più all'idea di tutto, no? Al nome sociale del barboncino di Schopenhauer. E comunque quando guardo queste conferenze, che mi piacciono tantissimo, quella di Deleuze su YouTube, mi chiedo quando è che le donne abbiano smesso di interessarsi al pene di Deleuze e iniziare a trovare la loro legittimazione nel decluttering.
Nella vita si fanno delle scelte che comportano il dispiacere degli altri.
Ma forse le donne non hanno mai trovato interessanti in massa il pene di Deleuze, perché poi il femminismo ha tutti questi problemi col principio di castrazione, ma è molto complicate, ma ovviamente in questa sede non vogliamo essere politically incorrect e non vogliamo dire che una donna che piega le magliette nell'armadio è meno colta di una che desidera il pene di Deleuze. Non è questa la sedessa per legittimazioni di questo tipo, insomma, per dirla con Socrate, chi vivrà abbaierà, di certo, in questo periodo. Non scoprirà.